allora alla seconda serie di tre serate, no?
Come vi ha presentato Fabio, credo nel Padre, credo nel Figlio, credo nello Spirito Santo, credo nella Chiesa. 12 incontri, 3 per ognuno degli articoli del credo. Come dicevamo all'inizio, proprio questa parte del credo, che è quella che riguarda Gesù Cristo, è il nucleo fondante della nostra fede. Allora proveremo, utilizzando lo schema che già nei 3 incontri precedenti avete utilizzato, ad entrare, provare a comprendere sempre meglio proprio questa parte del simbolo della fede. Vedete sulla pagina che avete di fronte l'articolo di questa sera. Io credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito, figlio di Dio, nato dal Padre, prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, dalla stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Vedete che il credo in un solo Signore Gesù Cristo si divide a sua volta in 3 parti. Innanzitutto quella di questa sera, in cui vediamo Gesù come unigenito figlio di Dio, generato, non creato, dalla stessa sostanza del Padre. Nel secondo incontro, lo trovate nel credo che avete riportato lì, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo fino è salito al cielo, siede alla destra del Padre, quindi tutta la parte terrena della vita di Gesù. E nel terzo incontro su Gesù, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Ecco, per darvi una scansione di questi 3 incontri sulla figura di Gesù Cristo, che sono 3 incontri molto particolari, perché la Chiesa nascente si è trovata ad interrogarsi in maniera sempre più approfondita sul senso di queste parole. Vedremo pian piano, unigenito, ma chi l'ha detto che è l'unico genito, Gesù Cristo? Figlio di Dio, ma com'è possibile che la natura divina e la natura umana si fondano insieme? Ecco, la Chiesa nascente, questa è l'espressione che i padri della Chiesa utilizzano, si chiede immediatamente di cercare una definizione chiara che possa rendere non solo l'idea, ma rendere ragione della speranza che è in noi, come dice la prima lettera di Pietro. Ecco, nei 3 incontri precedenti avete visto che il credo è circolare, no? È un percorso, come dice qui, di circolarità verso la fecondità della fede. Credo il Padre, credo il Figlio, credo lo Spirito Santo, credo la Chiesa, e l'inizio e la fine si riuniscono insieme. Colui che crea è colui che ci attende, colui che salva è colui che giudicherà. Ecco, si chiude proprio il cerchio nel credo, si chiude il cerchio anche in questa parte centrale dedicata a Gesù Cristo, perché quell'uomo di Nazaret, in quel posto sperduto della Giudea, in quel posto sperduto, la Galilea, un posto più sperduto di quello il figlio di Dio non poteva trovarlo, no? Quell'uomo di Nazaret, il figlio di Maria e di Giuseppe, è il figlio di Dio, allora è il Salvatore, è nato dal Padre prima di tutti i secoli, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Poi c'è la parte che dice l'umanità di Gesù Cristo, si è incarnato, è morto, sepolto e risorto, e poi si chiude il cerchio, di nuovo tornerà a giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Allora quel figlio di Giuseppe, il figlio del falegname, è il figlio di Dio. A questo punto lui è Salvatore e Redentore e ci riporta a Dio. Questa logica, che i teologi chiamano circolare, i poveretti come il sottoscritto la definiscono logica dell'ascensore. Perché Dio dall'alto del cielo prende l'ascensore e scende sulla terra per caricare con sé tutti gli uomini e riportarli a Dio. Questa è la logica circolare che c'è dentro al credo, che c'è dentro a questa parte dedicata a Gesù Cristo, ma è il senso profondo di un Dio che crea, ama l'uomo, crea il tempo e la storia lì dentro, ama l'uomo e fa in modo che l'uomo diventi Dio. Perché lo scopo di Dio è quello di fare di noi alter Christus, un altro Gesù Cristo, un altro Dio. Siate santi come il Padre vostro è santo, dice il Vangelo. E questo può avvenire soltanto nella logica profonda dell'incarnazione. Allora, questa sera proviamo a seguire un percorso che è quello del Catechismo della Chiesa Cattolica per una parte, no? Innanzitutto, tutti voi, credo tutti voi, perché l'ho fatto ancora io, quindi tutti insieme abbiamo studiato il Catechismo a domande e risposte, no? Allora, vi ho messo quelle che riguardano Gesù Cristo. Come si chiama il Figlio di Dio fatto uomo? Il Figlio di Dio fatto uomo si chiama Gesù Cristo. Gesù Cristo è Dio e uomo? Sì, Gesù Cristo è vero Dio e vero uomo. In che modo il Figlio di Dio si è fatto uomo? Prendendo un corpo e un'anima, come abbiamo noi, nel seno purissimo di Maria Vergine, per opera dello Spirito Santo. Il Figlio di Dio, facendosi uomo, cessò di essere Dio? Non cessò di essere Dio, ma restando vero Dio, cominciò a essere anche vero uomo. Per arrivare a definire questa cosa, la Chiesa ci ha messo 6 secoli. 600 anni, perché il dibattito tra i patriarchi di Oriente e di Occidente, tra i padri della Chiesa, è stato veramente notevole. E questa sera cerchiamo proprio di fare il percorso in modo tale da capire perché siamo arrivati lì. Allora, il Catechismo dice a un certo punto che Gesù è uno dei nomi che vengono dati al figlio del falegname. Allora, Gesù significa Yeshua, Dio salva, ed è dato dall'angelo al momento dell'annunciazione. Se avete presente il brano del Vangelo che parla dell'annunciazione, avrai un figlio, lo chiamerai Gesù, Dio salva. Quindi questo nome Gesù esprime l'identità di quell'uomo di Nazareth e la sua missione, l'identità Dio, la sua missione salva. E Pietro negli Atti degli Apostoli afferma che non c'è sotto il cielo altro nome dato agli uomini nel quale è stabilito che possiamo essere salvati. E qui già diciamo qualcosa di grande. Ma quel Gesù, ormai lo possiamo chiamare così, di Nazareth, è chiamato Cristo, in greco, in ebraico, Meshiach, il Messia, l'atteso, o meglio, l'unto. Qui dobbiamo, rapidamente, tornare all'Antico Testamento, al profeta Samuele, che quando va e unge Davide, re di Israele, porta con sé un'ampolla d'olio, e quando trova Davide gli versa l'olio sulla testa. Vi ricordate il Salmo? Ecco come buono e soave che i fratelli vivano insieme, e come olio che cola dalla testa alla barba agli orli del mantello di Aaron. Ecco, questo ungere, questo essere unti, è il segno della consacrazione. Tutti noi, in maniera misterica, misteriosa e simbolica, abbiamo ricevuto questa unzione nel giorno del battesimo. Nel giorno del battesimo. E siamo stati unti con l'olio dei catecumeni e unti con il sacro crisma, l'olio misto a profumo. Il senso è che tu sia pronto per la lotta e che tu sia di Cristo, sia sua proprietà, unica proprietà. Allora, il Cristo, il Messia, l'unto del Signore, è pronto per la lotta contro il male, contro il peccato, ed è consacrato di Dio, è Dio stesso, unto per redimere gli uomini. Allora, quel Gesù di Nazareth figlio del falegname, Gesù di Nazareth, Cristo, cioè unto da Dio, è colui che è disceso dal cielo, crocifisso, risuscitato, è quello che il profeta Isaia chiama il servo sofferente, che dà la sua vita in riscatto per molti. Evidentemente il catechismo ci ricorda che dal nome Cristo a noi è arrivato il nome di cristiani, non tanto discepoli del Cristo, ma unti come unto è Lui. Allora comprendete che questa unzione battesimale è dentro in maniera decisa in questo linguaggio simbolico e misterioso che tutti noi abbiamo ricevuto. Questa unzione battesimale ci dice una identità e una missione. Questa identità è: noi siamo suoi, noi siamo di Lui. Questa unzione col crisma ci trasferisce dal mondo delle sensazioni, dei sentimenti, delle passioni, al mondo di Dio, con una missione, chiamati a espletare in pieno la nostra vita, a renderla una vita piena, proprio perché quella unzione fa sì che il Cristo sia consacrato da Dio, Dio stesso, e quindi anche noi, consacrati con Lui, diventiamo un altro Dio. Sembra quasi una bestemmia detta così, ma guardate che il compito, la missione che ci è affidata è qualcosa di grandioso. Ricorda, cristiano, la tua dignità, ci dirà Agostino qualche anno più tardi. La dignità è proprio questa: noi siamo chiamati ad entrare in questo mondo di Dio e ad essere anche noi santi come Lui è santo. Gesù Cristo, figlio unigenito di Dio, lo è in senso unico e perfetto. Qui accenno solo una cosa perché ci torniamo dopo. I primi quattro concili ecumenici dell'era cristiana sono per definire queste parole: figlio unigenito di Dio. I padri della Chiesa, i vescovi di tutto l'orbe dei primi 4-5 secoli della Chiesa si sono ritrovati a definire esattamente questi termini. Ma noi adesso ci fermiamo a questo piccolo accento. Nel momento del battesimo al Giordano e della trasfigurazione, è Dio stesso, le nubi si squarciano, la voce di Dio risuona: ecco, questo è il figlio mio, il prediletto, colui che è nato da me, lui ascoltate. Prediletto per noi significa quello che io amo di più, quello che io scelgo, quello che mi sta più simpatico, ma la predilezione per l'antico Israele era qualcosa di molto più grande. Vi ricordate di quel tale che per un piatto di lenticchie perse la primogenitura? Esaù. Non perse niente per un piatto di lenticchie, ma fu scelto come prediletto. Il prediletto è l'erede. Il capotribù poteva scegliere tra i suoi figli, avuti anche da molte mogli, uno a cui affidare tutta la casata. Allora capite che il prediletto non è quello che mi piace, che mi sta più simpatico, il primo, no, no, è quello che il padre sceglie per. Allora è il figlio unico e perfetto, quando nel battesimo, nella trasfigurazione, la voce di Dio lo chiama così, indica che su di lui c'è la pienezza di ogni benedizione. Quindi, più avanti, Gesù dirà: chi ha visto me ha visto il Padre. Chi crede in me crede anche in colui che mi ha mandato. E poi ancora, egli è il figlio unigenito di Dio, seconda persona della Santissima Trinità, e gli apostoli hanno visto la sua gloria come di unigenito del Padre. Il Vangelo di Giovanni, il prologo, anche su questo torniamo dopo. Allora, il figlio di quel povero falegname e non era neanche figlio suo, è Gesù, il Cristo, il figlio unigenito di Dio, il Signore, Kyrios in greco, il Signore nel senso proprio di colui che ha autorità e potere su ogni cosa, è Dio sovrano. Gesù lo attribuisce a se stesso, ancora compilato, tu sei re, tu lo dici. Domenica è la festa di Cristo Re, ultima domenica del tempo ordinario. Se voi guardate i Vangeli con cui viene presentata questa solennità, viene presentata quest'anno Matteo con il giudizio finale: avevo fame, mi avete dato da mangiare, avevo sete, mi avete dato da bere, quando Signore ti abbiamo fatto questo, ogni volta che l'avete fatto a uno di questi piccoli che credono in me l'avete fatto a me. Luca, anno C, lo presenta in maniera ancora diversa, lo presenta sulla croce con i due ladroni, e uno dei due ladroni dice: ricordati di me, Signore, quando sarai nel tuo regno. E Gesù risponde: oggi tu sarai con me in paradiso. Non sono le parole di un moribondo, lo dico sempre, ma sono le parole di uno che ha autorità sulle cose. Autorità sulle cose. Ecco, lui è Signore, ha potere sulla natura, trasforma l'acqua in vino, ha potere sui demoni, li scaccia, sul peccato, ti sono perdonati i tuoi peccati. È facile. E cosa è più facile dire al paralitico? Ti sono perdonati i tuoi peccati, oppure prendi il tuo lettuccio, alzati e cammina. Ora, perché crediate che io sono, prendi il tuo lettuccio, alzati e cammina. Per cui il potere non solo sulla natura e sui demoni, ma sul peccato e sulla morte. Fanciulla, io ti dico, alzati. Oppure il figlio della vedova di Nain: ragazzo, andiamo. E poi ancora, soprattutto con la sua risurrezione, dimostra di essere il Signore del tempo, della storia e della creazione. Ecco, egli è il Signore del mondo e della storia, il solo a cui si debba sottomettere interamente la propria libertà. E questo è quando noi diciamo: credo in un solo Signore, Gesù Cristo. Sono i nomi con cui noi definiamo quell'uomo Dio di Nazareth. Capite? Rispetto a una interpretazione spirituale del credo, qui cerchiamo proprio di andare a cogliere quali sono le ragioni della fede, quali sono i cammini che hanno portato noi oggi a dire queste parole con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutta l'anima, con tutte le forze, perché altrimenti vana è la vostra fede, se lo ricorda San Paolo, vana è la vostra fede. Allora cerchiamo di districarci in questo cammino che la Chiesa ha fatto. I primi quattro concili della Chiesa, li trovate qui riassunti un pochino, Nicea, Costantinopoli, Efeso, Calcedonia, sono nomi che magari avete sentito, avete nella memoria per averli sentiti qualche volta, no? Soprattutto Nicea e Costantinopoli. E non mi guardi storto la signora Siletti, perché il credo, giusto per non perdere il ritmo di prendere un po' in giro, il credo che diciamo a messa si chiama simbolo niceno costantinopolitano, perché le definizioni di questo credo che da 2000 anni professiamo nelle domeniche, nel giorno del Signore, vengono da Nicea e da Costantinopoli. Per cui significa che quelle definizioni la Chiesa le ha sempre considerate vere, vere, e ancora oggi a 2000 anni di distanza noi usiamo quegli stessi termini. Perché voi capite che di fronte a Gesù Cristo il dubbio può nascere immediato e può essere molteplice: è Dio o è uomo? Se è uomo non può essere Dio, se è Dio non può essere uomo, ma se è Dio ha fatto finta di essere uomo, sulla croce ha fatto finta di morire, era Dio, Dio non si può uccidere. E ancora, le due nature, umana e divina, come stanno insieme? La natura divina, questa immensità di Dio, può stare in questo minuscolo spazio vitale che è la vita di un uomo? Voi capite che molte volte ci vengono presentati questi concili come condanna di eresie, ma prima di condannare, questi concili sono stati importantissimi per definire la fede, non per condannare nessuno. È chiaro che una volta definita la fede, credo in un solo Signore Gesù Cristo, homoousios, uiostus eu, unigenito figlio di Dio, chi dice il contrario non è più nella fede. Allora, proviamo a ripercorrere quegli scritti proprio per seguire, perché altrimenti il discorso ce lo perdiamo a metà strada e facciamo poi fatica a ricollegarlo. Saluto. Il primo concilio di Nicea, curiosità, se guardate le date, sono tutti d'estate, perché a quel tempo bisognava andare a piedi in questi posti, da tutto il mondo, che a quel tempo era l'emisfero nord della Terra, cioè dall'equatore in su, per cui erano tutti nella nostra estate, perché i vescovi che arrivavano da lontano potessero avere un certo periodo di bel tempo per trovarsi poi insieme e mediamente tornare sani e salvi a casa. Per cui li facevano in quel periodo lì, è una notizia tecnica ma è curiosa se ci pensate, no? E venivano fatti in città che a volte erano più centrali per gli uni, altre volte più centrali per gli altri, in modo tale da permettere a tutti di partecipare. Allora, Concilio di Nicea, 325, siamo tre secoli dopo la resurrezione. Un monaco, un uomo di preghiera, chiamato Ario, sosteneva che la natura divina di Gesù fosse sostanzialmente inferiore a quella di Dio. Detto in altri termini, negano che Gesù sia Dio, per arrivare poi a negare che Gesù sia un vero uomo se è Dio. Allora attenzione, Gesù Cristo è figlio di Dio per adozione, cioè Dio ha scelto quest'uomo buono e lo ha reso suo figlio come se lo avesse adottato, che a noi fa sorridere, ma pensate, era così buono che Dio ha scelto lui e lo ha adottato come suo figlio, per cui come un figlio adottato non ha solo preso il cognome, ma ha preso tutti gli attributi divini. Allora i vescovi di tutta la Chiesa si ritrovano insieme. Ario non negava la Trinità, ma diceva che il Figlio era secondo al Padre. Per Ario Gesù era solo un uomo, prescelto da Dio, ma non Dio stesso. Allora, il Concilio di Nicea definisce in maniera chiarissima, dopo quasi un mese di dialoghi e 17 incontri di tutti i vescovi del mondo di allora, definisce quanto segue. Quelli che dicono, vi fu un tempo in cui egli non esisteva, e prima che nascesse non era, e che non nacque da ciò che esisteva, o da altro che il Padre, o che affermano che il Figlio di Dio possa cambiare, essere un altro, o mutare, questi la Chiesa Cattolica Apostolica li condanna. Linguaggio complicato che dice non è così, non è così, non è così. Proviamo a leggerlo in un'altra maniera. Gesù Cristo, il Figlio di Dio, è generato, non creato, dalla stessa sostanza del Padre. Dalla stessa sostanza del Padre. Qui si usa un termine che per chi ha un minimo di pratica con la teologia sa la fatica che ancora oggi con alcune chiese, quando parlo di chiese non parlo di sette, no? Parlo proprio di chiese, si ha per avere unità su questo termine. generato, non creato, della stessa sostanza, homo physios. La physin è la sostanza, non è soltanto la forma. Io sono un uomo, ho la forma di uomo, ma vale anche per la signora Siletti, è un uomo anche lei, nel senso che fa parte dell'umanità, ma è anche la sostanza e l'anima che dà sostanza a questa forma. Allora, homo physios è della stessa forma e sostanza di Dio, mentre Ario diceva no, l'abbiamo scelto, Dio l'ha scelto e l'ha reso dopo simile a sé. Dicendo così, Ario mette addirittura in dubbio la nostra immagine e somiglianza di Dio. Noi siamo immagine e somiglianza di Dio, immagine, imago Dei, cioè Dio ha stampato ciascuno di noi con la sua forma, somiglianza che è sostanza, noi siamo immagine e sostanza di Dio, perché Dio ci ama e sostiene, sostanza sostenere, con la sua grazia. Qui è diverso, Gesù è della stessa sostanza di Dio, generato, perché un padre amante non può far altro che generare, ma non creato dal nulla, non creato dalla stessa sostanza di Dio. Ario diceva, Gesù è di un'altra sostanza e di un'altra essenza rispetto al Padre. Allora, cominciamo a comprendere la complessità che c'è lì dietro. Ario non era un uomo cattivo. Ario non era un eretico nel senso che noi pensiamo dopo il Medioevo. Ario cercava di capire. Coloro che hanno interpretato la sua intuizione, però, l'hanno interpretata da eretici come noi lo immaginiamo. E la Chiesa si è spezzata. Cinque vescovi sono resistiti. Eusebio di Vercelli, Lucifero di Cagliari e altri tre minori che non ricordo, ma non è importante, per dirvi, Eusebio di Vercelli, cos'era Vercelli nel 325 d.C.? Quattro capanne e una chiesa. Lucifero di Cagliari, Peschen de Danos, cos'era Cagliari nel 325 d.C.? Vi rendete conto? Ecco, ma 4-5 vescovi. Eusebio venne mandato in esilio nella Tebaide, nella zona che desertica tra Gerusalemme e Gerico, quelle zone lì, in esilio lì, Poi tornò quando il Papa definì, il Papa Celestino, definì in maniera chiara questo articolo della fede. A quel tempo si litigava un po' di più nella Chiesa, no? Per definire realmente quel che era essenziale. Allora, Nicea, il figlio è consostanziale, homo physios tu pater, ed è la stessa sostanza del padre. Bellissimo, perché è la seconda persona allora della Santissima Trinità. C'è questa Trinità, si dice, economica, c'è un'economia di amore dentro la Trinità. Il padre che genera continuamente il figlio ed entrambi spirano lo spirito. Lo spirito, il padre e il figlio sono quindi un solo Dio in tre persone, perché l'amore non è mai solo, dirà poi San Filippo qualche anno dopo. Ma restiamo a questo concilio. Nel 325 viene definito che chiunque dica che il figlio non è della stessa sostanza del padre non è un cristiano apostolico cattolico. Qualche anno dopo si torna a discutere. Si torna a discutere in maniera incredibile, perché nel 381 a Costantinopoli si definisce ancora meglio questa consostanziale, mi viene il gioco di parole, questa consostanzialità del figlio con il padre. E il figlio unigenito di Dio, generato dal padre prima di tutti i secoli, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, dalla stessa sostanza del Padre. Viene ulteriormente spiegato. Allora qui, chi ha già partecipato alle catechesi in cui parlo, apre una parentesi. E lo andiamo a vedere nell'ultimo foglio, il Vangelo di Giovanni, capitolo 1, versetti 1-18, togliendone qualcuno in mezzo. Enercheno logos, enologos entos prozeon, in principio era il verbo logos, per i greci, ruach yaveh, spirito di Dio che crea, per gli ebrei, in principio era il verbo, colui che compie l'azione. E il verbo era presso Dio, e il verbo era Dio. Ecco dove Costantinopoli va a pescare per costruire quella formula di fede. Va proprio qui. In principio era il verbo era presso Dio e il verbo era Dio. Nicea aveva spiegato questa generazione da parte del Padre e non creazione. Costantinopoli lo definisce ancora meglio. Vedete che più avanti, al versetto 9, veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Luce da luce, diciamo nel credo. Dio vero da Dio vero. E il verbo si fece carne, quel logos di Dio si fece carne e venne a abitare in mezzo a noi. E noi vedemmo la sua doxa, la sua gloria. Gloria come di unigenito del Padre, Dio vero da Dio vero. E poi riporta la fede di Nicea, generato, non creato, dalla stessa sostanza del Padre. A Costantinopoli viene anche poi definito, ma non ci riguarda per ora, no? Lo Spirito Santo. Dobbiamo aspettare 431 anni, 400 anni, 4 secoli dalla resurrezione perché la Chiesa riesca a definire in qualche maniera chiara lo Spirito Santo. Ma ripeto, non è il tema di questa sera, se no perdiamo il filo. Allora, a Costantinopoli questo discorso viene definito come ipostasi. Parola complicatissima, mamma mia, ho dovuto andare a leggermi 10 cose diverse per cercare di capire e provare a spiegarla. Il figlio è l'ipostasi del padre, significa che il padre nella sua generazione ab eterno, cioè il padre esiste da sempre, così il figlio, la natura umana e la natura divina del figlio sono unite insieme come un'ipostasi, non una prevale sull'altra, né quella divina su quella umana, né quella umana su quella divina, ma convivono insieme in questa forma particolarissima. Qui non è ancora chiarito, ma Costantinopoli si ferma lì. Dobbiamo poi andare un po' di tempo dopo a Efeso. Chi è stato a Efeso nel pellegrinaggio che abbiamo fatto insieme o per conto suo sa che Efeso è una bellissima città romana, no? Attualmente un po' lontana dal mare in Turchia, ma un tempo c'era il mare e ci sono i resti di questa enorme cattedrale dedicata alla Theotokos, alla Madre di Dio. Ecco, in quella cattedrale nel 431 si riunisce il concilio ecumenico più grande che mai si fosse riunito, no? Proprio perché il definire che Maria è Theotokos, la madre di Dio, significa ancora dire qualcosa di profondamente nuovo su Gesù Cristo. Il verbo di Dio Padre, sono le definizioni che sono arrivate fino a noi del Concilio di Efeso. Il verbo di Dio Padre è unito alla carne, secondo sussistenza. Cristo è uno con la sua carne. Cristo, l'unto, il prediletto, è uno con la sua carne. è lo stesso e insieme Dio e uomo. In Cristo non si devono dividere le sostanze dopo l'unione, né si deve dire che Cristo è un uomo che porta con sé Dio, ma è veramente Dio. A Efeso si definisce esattamente questa, con questa chiarezza, chi è Gesù Cristo. Allora, vedete, contro l'eresia nestoriana. Chi era Nestorio? In realtà anche lui era un prete che aveva cercato di comprendere, no, in profondità proprio l'essenza di Gesù Cristo, ma lui era arrivato a dire che la divinità era talmente grande in Gesù che l'umanità era semplicemente un accessorio, no? Gesù era il figlio di Dio, unigenito, generato, non creato, a tal punto che l'umanità non aveva più valore. Allora, chi tirava poi le fila arrivava a dire, sulla croce è morto, è vero, ma la sua divinità non è morta, per cui ha fatto finta, ci ha salvati davvero, ma ha fatto finta. Allora, a Efeso viene definito come l'abbiamo letto, viene definito in questo modo chiaro: il Verbo, unendo a se stesso una carne animata da un'anima razionale, si fece uomo. Lo ridico: il Verbo, quello che compie l'azione, colui che è generato non creato della stessa sostanza del Padre, unendo a se stesso una carne animata da un'anima razionale, l'uomo, si fece uomo. L'umanità di Cristo ha come soggetto il Figlio di Dio, che l'ha fatta sua al momento del concepimento. Allora, capite? Al momento del concepimento, quando l'angelo parla a Maria e Maria dice sì, in quell'istante del concepimento la natura divina e umana si sono unite per sempre. La natura divina e la natura umana si sono unite per sempre nel grembo di Maria, ed è per questo che Efeso punta il dito in maniera chiarissima su Maria come Theotokos, la madre di Dio, non la madre di Gesù, ma la madre di Dio, umile e alta più che creatura. Umile e alta più che creatura, perché ti sei fatta madre del tuo creatore. E questo è definito in maniera nettissima, se si definisce il fatto, no, che la natura del Verbo e la sua divinità non certo avessero origine da Maria, ma quando cresce nel grembo della Vergine Maria il Figlio di Dio, lì si ha questa ipostasi, questa natura umana e natura divina veramente unite insieme nella persona del Figlio di Dio. È come se nella persona di Gesù la natura umana e la natura divina dialogassero continuamente. Ovviamente la faccia, ma il nome no, è un grande teologo del Novecento che dice questo, che la natura divina e la natura umana dialogavano continuamente in Gesù. E poi le domande che ci facciamo: ma Gesù sapeva di essere il figlio di Dio? No, e questa è fede cattolica, perché altrimenti la sua umanità non varrebbe più niente. Ha dovuto camminare come noi abbiamo camminato, ha dovuto imparare a gattonare per alzarsi in piedi, ha dovuto imparare a parlare e a udire, ha dovuto imparare pian piano che cosa voleva dire essere il figlio di Dio. I Vangeli lo dicono in maniera chiara, ha fatto dei tentativi, i miracoli, poi è salito sul Tabor Mosè ed Elia, e il Padre gli hanno detto: non è la strada giusta. Da quel momento, dice il Vangelo di Luca, fece il suo volto duro e si diresse a Gerusalemme. i Vangeli sono nettissimi su questo, la consapevolezza di Gesù nasce pian piano, come nasce pian piano la nostra consapevolezza di essere uomini e donne, come pian piano noi diventiamo consapevoli di ciò che comporta il nostro essere uomini e donne, pian piano diventiamo consapevoli, vedete Dio già nello spirituale, della nostra vocazione come uomini e donne, della missione che ciascuno di noi ha, ed è particolare per ciascuno. Ciascuno di noi è chiamato ad essere alter Christus nella sua vita, ma in modo particolare e speciale. Così Gesù, ma la cosa essenziale è che il santo corpo, dotato di anima razionale, a cui il Verbo è unito sostanzialmente, è il Verbo di Dio nato secondo la carne. Concilio di Efeso. Spettacolare. Andare a ripercorrere i quattro primi concili, hai di fronte tutta la fede. Tutta la fede. Perché oltre a queste definizioni essenziali, poi c'erano tante altre definizioni, no? Per cui un vescovo dice, no, a me sembra, no, a me non sembra, e insieme la fede veniva definita in maniera chiara. Ma non dilunghiamoci troppo, andiamo al concilio di Calcedonia, nel 451, 20 anni dopo Efeso. Vedete che il problema mica era risolto, perché i monofisiti, questo gruppo di monaci molto spirituali, dice poi Agostino, poco concreti, dicevano che la divinità di Gesù aveva accolto l'umanità di Gesù come il mare accoglie una goccia d'acqua. Allora capite che la nostra natura umana, che vale? Perché deve essere salvata? I monofisiti affermavano che la natura umana aveva cessato di esistere in Cristo, perché la persona divina del Figlio di Dio l'aveva quasi schiacciata, no? Calcedonia dice, seguendo i santi padri all'unanimità, noi insegniamo a confessare un solo e medesimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, perfetto nella sua divinità e perfetto nella sua umanità. Attenzione alle parole, perché i concili, soprattutto questi primi, le pesano. Vero Dio e vero uomo, composto di anima razionale e di corpo, consostanziale al Padre per la divinità, manco meno. Consostanziale a noi per l'umanità. Quindi la seconda persona della Santissima Trinità è della stessa sostanza del Padre, ma della stessa carne degli uomini. E questo andava definito con chiarezza, perché sennò crolla tutta la fede. Ed è la stessa sostanza del Padre per la divinità, ed è della stessa sostanza degli uomini per l'umanità. Simile. E attenzione che simile non vuol dire fotocopiato, vuol dire simile, assimilato, simile a noi in tutto, fuorché nel peccato, la lettera di Ebrei. Generato dal Padre prima dei secoli, secondo la divinità, e in questi ultimi tempi, per noi e per la nostra salvezza, nato da Maria Vergine, Madre di Dio, secondo l'umanità. Altra parentesina. Per questo Maria è corredentrice, per questo Maria è assunta in cielo, perché attraverso il suo sì, come attraverso tutti i sì che noi diciamo nella nostra vita, genera Dio secondo l'umanità, genera Dio secondo l'umanità. Ma quale Dio è così vicino al suo popolo se non il nostro Dio, che non scelse per sé la divinità, ma scese, si fece carne nel grembo di una vergine, no? L'inno che viene cantato nell'Avvento, un solo e medesimo Cristo. Abbiamo visto prima cosa voleva dire. Signore, abbiamo visto prima cosa voleva dire. Figlio unigenito, che noi dobbiamo riconoscere in due nature, senza mutamento, senza divisione, senza confusione, senza separazione. Le due nature, senza mutamento, uomo e Dio, senza divisione, unite insieme, senza confusione, non è che uno è più forte dell'altra, senza separazione, non è una goccia d'acqua che si scioglie nell'oceano, la nostra natura umana. La differenza delle nature non è legata dalla loro unione, ma le proprietà di ciascuna sono salvaguardate e riunite in una sola persona. Uso la parola complicata di Calcedonia. È una sola ipostasi. C'è questa natura divina e questa natura umana che nel grembo di una donna diventano una cosa sola per sempre. Allora capite che è proprio da lì che noi possiamo essere assimilati a Cristo. Non siete più stranieri né ospiti, ma familiari dei santi e concittadini di Dio, assimilati a Lui. Per questo motivo, per questa ipostasi divina nell'umanità, nella carne dell'uomo. Allora Gesù Cristo sulla croce, veramente morto, per usare termini comprensibili, veramente Dio ha pianto perché il Figlio è morto nella sua umanità e veramente era l'unico capace di ridarsi la vita. Io dono la mia vita e la riprendo di nuovo quando voglio, dice il Vangelo di Giovanni. Giovanni vola alto, Giovanni passa davanti ai concili in un battito d'ali, sia nel primo capitolo, sia poi quando mette in bocca a Gesù queste parole. Chi ha visto me ha visto il Padre. Pietrate, finiva così di solito, per una bestemmia di questo genere. Ma sei il più giovane di mio figlio e dici che hai visto Abramo, ma ci arriviamo tra un attimo. Ecco, allora abbiamo definito questa prima parte, credo. Homo capas Dei, l'uomo è capace di Dio, l'uomo ha questa ampiezza, larghezza, grandezza da essere capace di Dio, può conoscere Dio in un modo straordinario, credo, in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, dalla stessa sostanza del Padre. E proprio per questo, per mezzo di Lui, tutte le cose sono state create. Ma come, non è il figlio di Maria? Sì, ma questa unione di Dio e dell'uomo fa sì che quel uomo di Nazareth, quell'uomo Dio, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per questo la resurrezione è una ricreazione, per questo noi siamo risorti con Lui, ricreati. Il nostro spirito, la nostra vita è stata reimpastata. Non è bastato il soffio creatore di Dio all'inizio della nostra esistenza, ma c'è stato bisogno di questa morte nel battesimo e resurrezione nel battesimo, ricreati. Capite, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. È di una bellezza questa parte del credo, questo piccolo articolo. Gloria al Padre per il Figlio nello Spirito Santo. Questa è la preghiera del Gloria, che noi abbiamo un po' cambiato, gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Ma perché vogliamo dire due cose diverse? In quella che diciamo di solito vogliamo dire che Dio è uno e trino. Nell'altra, la più antica, diciamo che colui a cui bisogna rendere gloria è Dio, per attraverso il Figlio, unione ipostatica delle due nature, divina e umana, attraverso di Lui noi rendiamo gloria a Dio, nello Spirito Santo, nello Spirito Santo. La formulazione più antica della preghiera del Gloria è questa, gloria al Padre, l'unico, per il Figlio, senza il quale non ci sarebbe gloria, nello Spirito Santo, questo Padre che genera ed entrambi spirano lo Spirito. Questo dialogo tra di loro è una persona che si chiama Spirito Santo e guarda che cosa fa. Dante diceva, per lo quale si squaderna l'universo, no? Ma l'universo, anche qui, adesso voglio ogni tanto di entrare nei termini, universo, universo, il verso è uno solo, quello che ci porta al compimento della storia, quello che ci porta al compimento della felicità. Quello che davvero è universo, c'è un verso unico, se tu hai il cuore, la mente, gli occhi, le orecchie per vederlo. E la prima lettera di Giovanni che cosa dice? Quello che i nostri occhi hanno visto, quello che le nostre orecchie hanno ascoltato, quello che le nostre mani hanno toccato, il verbo di Dio, noi lo annunciamo a voi. Ecco il credo che diventa carne di uomo, che diventa gesti di uomo. E ora bene, oppa carità, sono già le 10, ancora un attimino. Perché bisogna riproporvi a questo punto qualcosa che mette insieme i pezzi, perché vanno messi insieme. Allora, vedete che vi ho posto, siamo all'ultima pagina, no? Gesù il Verbo di Dio. Il Vangelo di Giovanni. Il prologo del Vangelo di Giovanni. E poi un altro brano di Giovanni sotto, il capitolo 8. Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno. Lo vide e se ne rallegrò. Gli dissero loro i giudei, non hai ancora 50 anni e hai visto Abramo? Rispose loro Gesù, in verità vi dico, amin amin, leggo i min. Amen, quando Gesù usa questo termine nel Vangelo di Giovanni è perché Giovanni ricorda le vere parole di Gesù. E allora in verità vi dico, significa che quello che io ti dico adesso, come se l'Apostolo Giovanni che scrive il Vangelo ci dicesse così, quello che ti dico adesso sono le sue vere parole, sono le sue vere parole. In verità vi dico, prima che Abramo fosse, io sono. Attenzione, non sono io, ma io sono. Qual è il nome di Dio? Io sono. Quando Mosè dice sulla cima del Sinai, ma quando mi chiederanno, dove ho preso ste rose, chi sei tu, che cosa dovrò dire? Tu risponderai, io sono mi ha mandato. Allora capite che Giovanni qui vuol dire qualcosa di più, vuol dire che prima che Abramo, il primo dei patriarchi, fosse, io sono Dio. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Allora, il Salvatore, promesso dal Padre agli antichi, il Messia, Messia annunziato da Dio, non è altro che la parola di Dio fattasi carne per opera dello Spirito Santo nel grembo della Vergine Maria. E ci voleva tanto. Quattro concili, migliaia di frasi e di definizioni chiarissime. Nel credo recitiamo, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. È per mezzo di Gesù che il Padre creò cielo e terra. Era la sua potente parola capace di creare dal nulla ogni cosa. Gesù quindi è il Verbo, il Figlio, il Cristo, il Salvatore, Dio. Mamma mia, in un'oretta abbiamo ripercorso il senso ultimo della nostra fede, davvero. Se Gesù è qualcos'altro, vana è la nostra fede. Se Gesù è qualcos'altro rispetto a quanto vi hanno detto, l'Eucaristia non vale niente. può essere pane benedetto, ma come benedetto il pane di Sant'Antonio. Non è la sua presenza, perché per mezzo di lui tutte le cose sono state create, indica anche che l'autorità di quell'uomo Dio è di creare cose nuove. Nell'ultima cena, la creazione dal nulla di quel pane e quel vino che diventano corpo e sangue indicano la divinità di quell'uomo. Il nucleo della fede è: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Prendete e bevete, questo è il mio sangue. Quel on in greco, quel è essere, dice che in quel momento viene creato qualcosa di incredibilmente nuovo. Solo Dio può creare. Il Verbo fatto carne è Dio, allora crea. Crea qualcosa di nuovo, crea questa nuova ipostasi della sua divinità nel frumento e nel vino e nell'uva, in modo tale che non abbiamo mai più fame, non abbiamo mai più sete, gli Atti degli Apostoli. Ma questa è una declinazione di quello che diciamo nel Credo: per mezzo di lui tutte le cose sono state create. Allora quel Verbo, per mezzo suo, il Padre crea cielo e terra, per dire tutto, no? Il tetto e il pavimento, cielo e terra, tutto quello che c'è lì in mezzo è stato creato. Abbiate pazienza, un po' di scienze l'avete studiate tutte. Dal momento in cui la terra era piatta, se mai lo è stata, al momento in cui un bel pianeta azzurro che si vede dall'alto, no? Immaginate però questo modo teologico di vedere le cose. Cielo e terra e Dio intorno. Non è un modo reale, non è un modo storico, è un modo metastorico, va al di là della storia. È un modo di fede di vedere le cose. Cielo e terra vuol dire tutto ciò che è creato. Noi oggi diremmo le galassie, i pianeti. Cielo e terra. E intorno c'è Dio, che col suo amore tiene insieme le cose, e il suo Verbo continua ogni giorno a creare nell'Eucaristia un'ipostasi nuova. Il Figlio di Dio viene a noi. Ecco il senso del Credo, di questa piccola parte del Credo, per cui davvero quel pane consacrato e quel vino consacrato sono Gesù, il Cristo, il Figlio unigenito di Dio, il Signore. Sono quella natura divina e natura umana che si sono unite nel grembo della Vergine. Sono i cieli nuovi e la terra nuova dentro la quale anche noi abbiamo un posto. Dice Gesù: se no ve l'avrei detto. E chiudo. Per fermarsi sui concili ci vorrebbe una sera, un insieme di serate di catechesi, no? Proprio solo sui concili della Chiesa. E chiudo proprio ricordandovi l'inizio del prossimo incontro, che inizia con queste parole: per noi uomini, per noi uomini e per la nostra salvezza. E poi il resto lo conoscete, ma per noi uomini. Ma perché? Non stava bene vederla. Ed è il titolo della seconda parte, di questi incontri sul Figlio. Oggi abbiamo capito chi è il Figlio di Dio. Perché ha fatto così? Per noi uomini e per la nostra salvezza. Vi ricordo che il terzo, perché bisogna dirvi tutte le volte se non si perde il filo, e di nuovo verrà nella gloria, la gloria di Dio, e di nuovo verrà. Ma come, Signore, vieni di nuovo? Ma sapete che i primi cristiani andavano a dormire la sera sperando che in quella notte, nelle notti del mondo viene Dio, venisse di nuovo nella gloria? Noi ce lo siamo persi questo desiderio. Non è vero, però noi speriamo il mattino dopo di svegliarci. Lo speravano proprio, e di nuovo verrà. Ma Signore, queste cose che ci ha detto stasera, tu verrai di nuovo. E qualcuno, c'è anche negli Atti degli Apostoli, no? Non tutti moriranno, perché il figlio dell'uomo verrà presto, presto. Ma il presto dell'uomo e il presto di Dio, per nostra grande fortuna, sono un po' separati. Allora di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e morti, e il suo regno non avrà fine. E quel regno che noi domenica solennemente annunceremo già presente nella festa di Cristo Re, noi diciamo che il regno di Dio è già qui e non ancora completato, è già e non ancora, come tutte le realtà di noi uomini. Quel che fa Dio è per sempre, quel che fa l'uomo è già e non ancora, ma con lui, con il Verbo fatto carne, quel già e non ancora diventa la presenza del regno di Dio in mezzo a noi. Amen. Se no poi vi stramazzate.